Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato Lo storpio e il cieco.
Thank you.
Nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam, egli aveva presentato la storia di Daksha, che maledice Narada Muni, dopo che Narada aveva istruito i figli di Daksha nella coscienza di Krishna. Il padre, geloso, considerando Narada suo nemico, lo aveva maledetto a viaggiare senza interruzione, senza una dimora. Nel suo commento, Srila Prabhupada aveva scritto che anche lui era stato maledetto dai genitori dei suoi discepoli. Perciò, nonostante tutti i suoi centri sparsi nel mondo, egli doveva costantemente viaggiare e predicare. Nel settimo canto, inoltre, mentre parlava dei tormenti inflitti a Prahlad Maharaj dal padre, Hiranyakashipu, Srila Prabhupada si era riferito alle difficoltà nel distribuire i libri incontrati dai devoti dell'ISKCON, i quali erano bersagliati dagli attuali sosia di Hiranyakashipu. Così Srila Prabhupada stava trasfondendo nella sua letteratura le riflessioni proprie della sua personalità, cioè di un devoto che dedica fedelmente corpo, mente e parole al servizio del Bhagavatam. Giacché il termine Bhagavata si riferisce non soltanto alle narrazioni che parlano del Signore Supremo, ma anche a quelle che parlano del devoto del Signore, Srila Prabhupada è egli stesso Bhagavata. Grazie ai suoi libri è possibile ricevere l'ispirazione a servire sia il libro sia la persona Bhagavata. Dopo due settimane trascorse alle Hawaii, Srila Prabhupada era entrato nel pieno dell'ottavo canto, raggiungendo la media di 300 periodi al giorno. Anche la sua salute migliorò, benché la sua insonnia non diminuisse. Naturalmente, diceva Prabhupada in modo riflessivo, da un punto di vista spirituale non dormire molto è una cosa buona. Quando giunse la notizia che il presidente di un tempio aveva avuto difficoltà con la sua autorità GBC, Prabhupada considerò questo un altro esempio riguardante la possibilità che la sua attività letteraria, la sua predica più importante, potesse essere ostacolata dagli scismi. Perciò scrisse una lettera indirizzata a tutti i membri GBC. Miei cari discepoli GBC, vi prego di accettare i miei omaggi. Durante 10 anni trascorsi io ho costruito la struttura e ora siamo diventati più grandi dell'impero britannico. L'impero britannico non era così esteso come noi. Gli inglesi avevano solo una porzione del mondo e noi non ci siamo ancora espansi completamente. Dobbiamo espanderci sempre più, senza limiti. Ora però devo ricordarvi che io devo completare la traduzione dello Srimad Bhagavatam. Questo è il contributo più grande. I nostri libri ci hanno permesso di avere una posizione rispettabile. La gente non ha fede in questa chiesa o nell'adorazione nel tempio. Quei giorni sono passati. Naturalmente noi dobbiamo mantenere i templi perché ciò è necessario a mantenere elevato il nostro spirito. Il semplice intellettualismo non è produttivo. Deve esserci una purificazione pratica. Vi chiedo quindi di sollevarmi sempre più dalle responsabilità amministrative in modo che io possa completare la traduzione del Bhagavatam. Se resto sempre coinvolto nell'amministrazione, allora non posso svolgere la mia attività sui libri. Il mio lavoro è documentato. Devo scegliere ogni parola con molta sobrietà e se devo pensare all'amministrazione non riesco a fare questo lavoro. Non sono come quei mascalzoni che presentano qualsiasi speculazione della mente per ingannare il pubblico. Perciò questo compito non può essere portato a termine senza la cooperazione dei miei assistenti incaricati, i GBC, i presidenti dei templi e i sannyasi. Ho scelto i miei uomini migliori come GBC e non voglio che essi manchino di rispetto ai presidenti dei templi. Naturalmente potete consultarvi, ma se il principio di base è debole, come potranno andare avanti le cose? Vi prego di assistermi nell'amministrazione in modo che io possa essere libero di portare a termine lo Srimad Bhagavatam. Esso sarà il nostro contributo al mondo. Mentre manteneva costante il suo eccellente ritmo di lavoro sullo Srimad Bhagavatam, Prabhupada Leeway ebbe anche l'opportunità di cominciare un altro libro. Il suo discepolo e redattore di lunga data, Ayagriva, aveva scritto chiedendo di assistere Prabhupada in una serie di commenti interviste sui filosofi occidentali. Questo era il medesimo progetto che Prabhupada aveva cominciato con il suo precedente segretario, Shyamasundara. Ma allorché quest'ultimo aveva abbandonato i suoi doveri all'ISKCON, aveva anche fatto una gran confusione con le cassette e con le trascrizioni del considerevole lavoro che avevano fatto insieme. Ayagriva propose di ricominciare da capo, con Socrate e Platone. Il metodo di lavoro seguito da Ayagriva consisteva nel presentare a Prabhupada un sommario della filosofia di un particolare filosofo occidentale. Prabhupada rispondeva in modo estemporaneo, apprezzando e criticando il filosofo sulla base della filosofia vedica. Prabhupada e i suoi discepoli erano rimasti entusiasti delle interviste fatte negli anni precedenti e Prabhupada aveva intitolato questa serie di interviste Spiritualismo dialettico. Quando però Shyamasundara aveva messo fuori posto le registrazioni, il progetto era andato perduto. Ora Ayagriva, l'ex lettore di inglese all'università e originario editore in America del Back to Godhead, chiese di poter venire a Leeway al fine di ripristinare questo libro di filosofia e restare in compagnia di Prabhupada per qualche tempo. Come altri discepoli, Ayagriva aveva abbandonato la rigida osservanza dei principi regolatori. Srila Prabhupada era arrivato a tollerare la realtà che alcuni discepoli, anche dopo aver accettato il voto dell'iniziazione, non fossero in grado di resistere al forte impulso dei sensi e abbandonassero il sentiero del servizio devozionale attivo nell'ambito dell'ISKCON. Nei primi anni, egli e i suoi seguaci avevano reagito con forte shock ogni qualvolta un devoto se ne andava. Ma con il tempo, dato il frequente ripetersi di questi casi sfortunati, che talvolta colpivano discepoli che si erano assunti delle responsabilità e godevano di fiducia, Prabhupada si era abituato a convivere con il problema. Tuttavia, non aveva cessato di sentirsi addolorato quando un figlio o una figlia lo abbandonavano, specialmente se si trattava di discepoli che avevano reso un servizio significativo. Mai egli aveva ritratto il suo affetto o il suo invito aperto e affettuoso per un loro eventuale ritorno. Questo fu il caso di Ayagriva, un caro figlio che era arrivato da Srila Prabhupada durante l'estate del 66 a New York. Aveva offerto un servizio prezioso, ma non era stato in grado di seguire i semplici ma rigidi principi della coscienza di Krishna. Ora, dopo aver sofferto per le vicissitudini della vita materiale, si era aggrappato alla risoluzione di tornare dal suo amato maestro spirituale. Ayagriva entrò nella stanza di Prabhupada. «È il tuo vecchio Ayagriva, Prabhupada», disse, e cadde al suolo singhiozzando. Prabhupada gli dette una ghirlanda e chiese notizie di lui e della sua famiglia. Poi, in presenza degli altri devoti, Prabhupada disse che Ayagriva era stato inviato da Krishna per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Quando Ayagriva disse di non aver mai dimenticato Prabhupada neanche per un giorno, Prabhupada rispose: «Nemmeno io ti ho mai dimenticato, pensavo sempre. Ayagriva se n'è andato?» Era questo che pensavo. La voce di Prabhupada si spezzò. I suoi occhi si riempirono di lacrime e non riusciva a parlare. Infine, chiese a tutti di lasciare la stanza. Prabhupada e Hayagriva cominciarono a incontrarsi giornalmente, talvolta per 2 o 3 ore. Spiritualismo dialettico era di nuovo in corso di preparazione e progrediva a fianco dell'ottavo canto dello Srimad Bhagavatam. Hayagriva era tornato di nuovo alla sua posizione originaria, ai piedi di loto di Srila Prabhupada. Benché Prabhupada avesse scritto ai GBC di risolvere i problemi della ISKCON, continuò a mantenersi informato dei problemi, mentre i suoi assistenti con riluttanza gli riferivano le cattive notizie. Un giorno arrivò un telegramma da Madhudvisa Swami, un dinamico GBC incaricato per l'ISKCON in una regione degli Stati Uniti. Madhudvisa stava incontrando serie difficoltà nel mantenersi forte in coscienza di Krishna. Nella maggior parte dei casi le difficoltà dei discepoli di Prabhupada consistevano nel resistere ai richiami della sessualità. Quasi mai i discepoli si ribellarono a Prabhupada né rifiutarono le conclusioni filosofiche della coscienza di Krishna. Essi si limitarono a cadere vittime delle lusinghe di Maya. Il telegramma di Madhudvisa conteneva le dimissioni dalla carica di GBC. Benché egli volesse continuare il servizio devozionale, si sentiva costretto a dimettersi a causa della debolezza spirituale. Il telegramma non dava particolari, ma Prabhupada sentì dire che Madhudvisa aveva avuto una relazione amorosa e aveva lasciato il tempio. Prabhupada osservò che questo era l'argomento principale dei suoi confratelli contro il fatto che gli occidentali ricevessero il sannyasa. Non erano in grado di mantenere rigidamente i voti. Disse che anche un suo confratello tedesco era stato causa di spaccatura tra i devoti per aver avuto relazioni intime con donne. «Che posso fare?» disse amaramente Prabhupada. «Sto lavorando con uomini di terza categoria, sciocchi e mascalzoni. Tutto sta procedendo soltanto per la misericordia di Krishna». Prabhupada inviò un telegramma in risposta in cui chiedeva a Madhudvisa di venire a parlare con lui. Benché egli trattenesse le sue emozioni, i devoti vedevano che egli era turbato. Si trattava anche in questo caso di un forte vincolo affettivo per un figlio che aveva offerto un ottimo servizio, un discepolo che egli aveva addestrato con pazienza per anni. Di nuovo, per Prabhupada, la possibilità di ritirarsi dall'attività amministrativa sembrava diventare quanto mai incerta. Srila Prabhupada disse che egli stava cercando di impegnare sciocchi e mascalzoni, qualsiasi persona, a diffondere la coscienza di Krishna. Non era in grado di trovare seguaci rigidi, ma che poteva fare? Se qualche discepolo cadeva dalla posizione di sannyasa, allora poteva ripiegare sulla posizione di griasta. Nessuno avrebbe dovuto andarsene. Hari Sauri citò la storia di Chota Haridas e di Sri Chaitanya, riferita nella Chaitanya Charitamrita. Da questa storia risulta che sia molto difficile per un sannyasi caduto ottenere di nuovo la misericordia di Sri Chaitanya. La persona che cade dalla posizione di sannyasi è definito vantasi, che significa mangiare ciò che si è vomitato. Allora, se diventano di nuovo griasta, come si può pensare che ricevano la misericordia di Sri Chaitanya? Chiese Hari Sauri. Se è il maestro spirituale che offre questa opportunità e prende questo provvedimento, disse Prabhupada. Allora Krishna lo accetterà. In seguito quella persona potrà nuovamente accettare il sannyasa. Si era già verificato in precedenza che in qualche caso Prabhupada avesse chiesto a sannyasi caduti di sposarsi e di restare al loro posto. Naturalmente è una posizione disonorevole, egli disse, ma che si può fare? I miei confratelli e i sannyasi in India mi criticano per aver dato iniziazioni di Brahman e di sannyasi e per aver installato le divinità in Occidente, concedendo alle donne di vivere nei templi. Tuttavia è grazie a ciò che io sto espandendo la coscienza di Krishna. Mentre loro, con la loro rigidezza, non stanno ottenendo niente. Se discrimino, allora sarò di nuovo solo, come ero a Vrindavana, e diventerò di nuovo un topo. Sembra, disse Arisauri, che ci vogliano generazioni prima di poter dire di essersi purificati. Se una persona è sincera, rispose Prabhupada, ci si può purificare in una sola generazione. Quella medesima sera, mentre si stava preparando a restare in piedi tutta la notte per tradurre, Prabhupada pensava ancora a Madhudvisa. Tuttavia si dispose a tradurre i versi nel capitolo intitolato La storia dell'elefante Gajendra. Il capitolo parlava del re degli elefanti, Gajendra, che viveva sui pianeti celesti. Un giorno Gajendra stava facendo il bagno nel fiume in compagnia delle sue mogli, quando improvvisamente fu attaccato da un coccodrillo. Il coccodrillo attanagliò con le mandibole una gamba di Gajendra e l'elefante, benché molto forte, non riusciva a liberarsi dalla stretta potente del coccodrillo finché era nell'acqua. In seguito Prabhupada dettava: per il fatto di trovarsi nell'acqua e lottando per molti anni, l'elefante vide diminuire la sua forza mentale e fisica e la resistenza dei sensi. Il coccodrillo invece, che si trovava nel suo elemento, vide crescere il suo entusiasmo, la sua forza fisica e il potere dei sensi. Posso farlo molto velocemente, aveva detto Prabhupada, ma devo meditare in modo da rendere questa conoscenza adatta per l'uomo comune. Come poteva trasmettere il significato di questo episodio avvenuto milioni di anni prima tra due animali su un pianeta celeste? Come renderlo chiaro e comprensibile? Come catturare l'essenza delle significative parole sanscrite e del commento parampara di Acharya quali Vishvanatha Chakravarti, Sanatana Goswami e Bhaktisiddhanta Sarasvati? Nella quieta solitudine della sua stanza, Prabhupada cominciò a esporre il suo commento. Nella lotta tra l'elefante e il coccodrillo, la differenza consisteva nel fatto che l'elefante, pur essendo estremamente potente, si trovava in un luogo straniero e nell'acqua. Durante un migliaio d'anni di lotta, egli non poteva avere alcun cibo e in tale circostanza la sua forza corporea diminuì. E in conseguenza della diminuzione della sua forza, anche la mente si indebolì e i suoi sensi si fecero meno potenti. Il coccodrillo, invece, essendo un animale d'acqua, non ebbe difficoltà. Aveva il cibo che gli serviva e mantenne quindi la forza mentale e l'incoraggiamento dovuto ai sensi. Così, mentre l'elefante vedeva ridursi la sua forza, il coccodrillo diventò sempre più potente. Ora, da questo esempio, noi possiamo trarre la lezione adatta. Nella nostra lotta con Maya non dovremmo situarci in posizioni in cui la nostra forza, l'entusiasmo e i sensi non siano in grado di lottare con vigore. Il nostro movimento per la coscienza di Krishna ha in realtà dichiarato guerra alle energie illusorie in cui gli esseri viventi si corrompono nella loro falsa concezione di civiltà. I soldati del movimento per la coscienza di Krishna devono sempre possedere forza fisica, entusiasmo e potere dei sensi. Per mantenersi degni ci si deve situare in una normale condizione di vita. Ciò che costituisce una normale condizione di vita non è detto che sia uguale per tutti, continuava Prabhupada. E per questa ragione esistono le divisioni del Varnashrama: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Soprattutto in questa età, il Kali Yuga, è consigliato di non accettare il sannyasa. Da ciò possiamo capire che in questa età il sannyasa ashram è proibito perché gli uomini non sono forti. Sri Chaitanya Mahaprabhu ci mostrò l'esempio accettando il sannyasa all'età di 24 anni, ma anche Sarvabhauma Bhattacharya consigliò a Chaitanya Mahaprabhu di stare molto attento perché aveva accettato il sannyasa in un'età molto giovane. Per la predica abbiamo dato il sannyasa ad alcuni giovani, ma in realtà l'esperienza ha dimostrato che essi non erano degni di ricevere il sannyasa. Tuttavia non c'è danno se si pensa di non essere adatti ad accettare il sannyasa. Se ci si sente sessualmente agitati, si dovrebbe accedere all'ashram in cui il sesso è concesso, cioè il Grihastha Ashram. Il fatto di aver riscontrato di essere deboli per un aspetto non significa che si debba cessare di lottare contro il coccodrillo di Maya. Si dovrebbe cercare il rifugio dei piedi di loto di Krishna, come vedremo che farà Gajendra. Contemporaneamente si può essere un Grihastha se ci si sente soddisfatti di poter indulgere al sesso. Non vi è necessità di abbandonare la lotta. Sri Chaitanya Mahaprabhu per questa ragione raccomandò: Stane stita shruti gatam tanubam manobhi. Si può rimanere in qualunque ashram sia adatto alla nostra personalità. Accettare il sannyas non è essenziale. Chi è sessualmente agitato può entrare nel Grihastha Ashram. Si deve però continuare la lotta. Per chi non è situato in una posizione trascendentale, accettare il sannyas non è un gran credito. Se il sannyas non è adatto per noi, si può entrare nel Grihastha Ashram e lottare con grande forza, ma non si deve abbandonare la lotta e fuggire. Nel suo diretto confronto con le forze dell'illusione, Srila Prabhupada aveva presentato le sue realizzazioni. Egli aveva preso il caso di Madhudvisa, l'aveva liberato dalle sue connotazioni temporali e l'aveva generalizzato in un'istruzione diretta alle persone di qualsiasi provenienza. Il compito di Prabhupada consisteva nel rendere forti i suoi discepoli in modo che essi non fossero soggetti a cadute. Anche se essi fossero entrati nel Grihastha Ashram, il coccodrillo della gratificazione dei sensi restava sempre molto forte. Il sesso illecito era la malattia permanente degli occidentali. Erano stati allevati in quella e vi si erano assuefatti, e inoltre la società in cui vivevano la favoriva. Cambiare questa mentalità era molto difficile. Per questa ragione, oltre a scrivere, Prabhupada doveva continuare i suoi viaggi e predicare per sostenere i suoi discepoli, facendoli diventare forti predicatori. Come originariamente Prabhupada aveva abbandonato il suo lavoro letterario a Vrindavana per predicare in Occidente, così poteva abbandonare il suo ritiro alle Hawaii per predicare. In ogni caso, egli era pronto a continuare a scrivere dovunque andasse. Egli aveva progettato di restare alle Hawaii soltanto per un mese, non in permanenza. I suoi discepoli avevano necessità di vederlo per trarne forza e ispirazione. E finché aveva vita e respiro, questa era la sua intenzione. Prabhupada voleva prima visitare il centro di Los Angeles, che era ora una grande e prospera comunità di devoti. Avrebbe visto la loro nuova sala del tempio con i suoi archi marmorei, la galleria di ricchi dipinti di carattere trascendentale e avrebbe osservato l'opulenta adorazione di Rukmini Dvarakadisha. Avrebbe visto le ultime applicazioni tecnologiche degli studi di registrazione Golden Avatar e il museo FATI, First American Taste Exhibition, che utilizza diorama con effetti sonori e di movimento per illustrare gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Si sarebbe seduto nel suo giardino e avrebbe ascoltato la lettura del libro di Krishna, avrebbe passeggiato sulla Venice Beach discutendo le teorie scientifiche con Svarupa Damodara e naturalmente avrebbe incrementato la già crescente marea della distribuzione dei libri. Un giorno, mentre viaggiava in automobile, aveva detto: «I miei saranno i libri di legge per la società umana nei prossimi 10.000 anni». Poi, a Detroit, si sarebbe fermato per alcuni giorni in un palazzo che era stato acquistato circa un anno prima, per constatare come i devoti si prendevano cura del favoloso dono che Krishna aveva fatto loro e per consigliarli sul modo di usarlo come luogo di spettacolo della coscienza di Krishna. Per se stesso Prabhupada non era interessato a vivere in un palazzo e i suoi costanti viaggi dimostravano che egli era incurante delle difficoltà dovunque si fermasse. I palazzi, l'opulenza, il denaro americano, l'abilità, tutto era destinato al piacere di Krishna. Da Detroit Prabhupada sarebbe andato a Toronto, dove un anno prima aveva incoraggiato i devoti e la comunità degli indiani ad acquistare una grande chiesa situata nella città. Ora, negli ultimi mesi, essi avevano potuto realizzarne l'acquisto ed erano in attesa dell'arrivo di Prabhupada. Avrebbe anche viaggiato fino a New Vrindavana, dove per 2 anni i devoti avevano ansiosamente atteso il suo ritorno. Volevano che si sedesse sul grande Vyasasan nuovo che era stato scolpito proprio per lui e che vedesse la divinità di Radha Vrindavana Chandra e onorasse il palazzo che stavano costruendo per lui. Volevano vederlo di nuovo con il suo caro discepolo Kirtanananda Swami. Avrebbe bevuto il latte delle mucche di New Vrindavana e avrebbe parlato del Varnashram Dharma. Avrebbe elogiato la vita semplice e avrebbe infierito contro le follie della società urbanizzata e industrializzata. Il 4 luglio 1976, il giorno in cui ricorreva il secondo centenario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Srila Prabhupada sarebbe stato presente al centro della ISKCON di Washington, dove avrebbe tenuto un kirtan nella zona monumentale di fronte a milioni di persone e il 6 di luglio a Washington avrebbe celebrato il 10° anniversario della fondazione dell'ISKCON. In seguito sarebbe andato a New York per partecipare al primo Ratha Yatra in grande stile di quella città. Avrebbe risieduto nel grattacielo della ISKCON di nuova acquisizione, il palazzo di 12 piani al centro di Manhattan. Srila Prabhupada aveva detto talvolta che la sua grande paura era che i devoti si mettessero in lotta tra loro, causando serie spaccature nel suo movimento. Per questa ragione, egli viaggiava servendosi del suo grande ascendente per tenere riuniti tutti gli elementi. Aveva constatato che anche coloro ai quali egli aveva affidato grandi responsabilità potevano cadere nuovamente in balia della gratificazione dei sensi. Ma aveva anche visto che se restava vicino a loro li rendeva più forti. Egli stava proclamando la dipendenza dell'umanità da Dio, Krishna, la Persona Suprema, e stava mettendo in atto una vigorosa rivoluzione contro il prevalere dell'attuale decadenza. Benché l'America nel suo secondo centenario stesse abbandonando la sua coscienza di Dio, l'ISKCON di Srila Prabhupada era fresca e vitale e stava instillando la pura coscienza di Dio in America e in ogni altro luogo. La pubblicazione dell'ultimo numero del Back to Godhead che a Prabhupada piaceva, rappresentava un discepolo che cantava Hare Krishna di fronte alla mostra bianca, rossa e blu del bicentenario. L'intestazione della copertina diceva: dichiarazione della nostra dipendenza da Dio. Prabhupada aveva una completa fiducia nella vittoria definitiva del movimento del Sankirtan di Sri Chaitanya. Benché ormai avesse 80 anni, Prabhupada era il leader, il devoto più forte. Dovunque viaggiasse, portava vita e forza, e così continuava a fare. New York, 9 luglio 1976. Jayananda guidava l'auto. Anche Tamalakrishna Goswami e Rameshwara Swami erano presenti. Erano andati a ricevere Srila Prabhupada e Hari Sauri all'aeroporto La Guardia. E mentre procedevano verso Manhattan, Prabhupada si informò: stanno procedendo bene le cose qui? Tamalakrishna Goswami rispose che in realtà tutto aveva appena avuto inizio. Vedrai che ogni attività è in corso, disse. Sì, rispose Prabhupada, amministrare nel migliore dei modi. Krishna vi sta dando ogni cosa, non c'è scarsità. Se vi limitate a lavorare con sincerità, Krishna vi concederà l'intelligenza. Tutto per sua misericordia, ogni cosa è disponibile. Questo è Krishna. Egli può darvi tutto. Mentre si avvicinava al colossale ponte di Brooklyn, Srila Prabhupada chiese: questo è il ponte di Brooklyn, penso. Talvolta venivo qui e mi sedevo giù, vicino al ponte. Vicino all'acqua? Domandò Tamalakrishna, e si erano affascinati dal fatto di sentirlo parlare delle sue attività iniziali, quando Prabhupada era da solo a New York. Ti sedevi vicino all'acqua? Sì, quel fiume, disse Prabhupada. Io abitavo sulla Bowery Street, non è molto lontano. Così venivo, passeggiavo là e mi sedevo sotto il ponte pensando. Quando tornerò in India? E rideva. Si informò su altre località, quasi chiedendo notizie di vecchi amici, della stazione metropolitana, di Fulton Street e di Chambers Street. Tamalakrishna disse a Prabhupada che il centro della ISKCON non era lontano dall'Empire State Building e che dalla sua stanza all'undicesimo piano egli avrebbe potuto vederlo bene. Il nostro palazzo, disse Tamalakrishna, è situato proprio in mezzo tra il teatro, il ristorante e la zona della città riservata allo spettacolo e ai divertimenti. A New York, disse Prabhupada, mi sento un po' a casa perché fu qui che arrivai per la prima volta. Girovagavo qua e là per le strade. Dal settembre del 1965 a luglio del 1967 restai continuamente a New York. Tamalakrishna ha dato una lezione stamattina, disse Rameshwara Swami. Spiegava che noi non possiamo capire fino in fondo come questa città sia fortunata per il fatto che tu sei venuto qui. Sì, quando decisi che sarei andato in un paese straniero, disse Prabhupada, non ho mai pensato di andare a Londra. Pensavo di venire qui. Generalmente vanno tutti a Londra, ma io pensai, no, io andrò a New York. Molto progressista, commentò Tamalakrishna. Non so, rise Prabhupada. Era un ordine di Krishna. Avrei potuto andare a Londra. Londra era più vicina, ma pensai, no, andrò a New York. Talvolta sognavo anche che sarei andato a New York. Mentre attraversavano i diversi quartieri, Srila Prabhupada ricordò i vecchi tempi, menzionò lo studio di yoga del dottor Mishra e la sua stanza al numero 100 della 72esima strada, dove gli erano stati rubati il registratore e la macchina da scrivere. Il West End Supperette, dove egli andava a comprare la frutta. Talvolta pensò di essere venuto anche da queste parti, disse Prabhupada guardando fuori dal finestrino. Sì, talvolta passeggiavo sulla Seconda Avenue, vagavo così, senza una meta. Riconoscendo il suo anziano discepolo che guidava in silenzio e con sicurezza l'automobile, Prabhupada disse: «Il nostro Jayananda guidava il taxi e cantava Hare Krishna e un giorno mi portò $5,000. Dovevano servire a pubblicare la Bhagavad Gita, ma io penso che fu Macmillan a prenderle». «Allora tu lo incaricasti di vendere tutti i volumi degli insegnamenti di Sri Chaitanya», disse Tamala Krishna. «Lo ricordo bene». «Non ho mai venduto molti libri, però», disse Jayananda. Prabhupada rise mentre Jayananda restava silenzioso, intento al suo compito di guidare nel traffico della città. «Ho pensato che egli fosse il migliore, la persona più adatta per trasportare te», disse Tamala Krishna. «Egli sta cantando e guidando», disse Prabhupada. «È un ragazzo molto bravo». Mentre si insinuavano nel traffico della città, un autista di taxi gridò qualcosa rivolgendosi a loro. «Che cosa dice?» domandò Prabhupada. «Ha detto che hai una bella macchina», disse Tamala Krishna. «Questo va bene, a loro piacciono le macchine». Prabhupada rise. Chiedigli, perché non vieni qui? Perché guidi il taxi? Unisciti a noi». «Questa macchina è la versione Cadillac della Ford», disse Rameshwara. «Non riescono a capire perché noi diciamo che non inseguiamo l'opulenza materiale per noi stessi. Non possono capire perché viaggiamo in queste automobili. Pensano che facciamo critiche inutili», disse Prabhupada, «e che invece abbiamo bisogno di tutto, proprio come un uomo. Quando è vivo, ciò di cui si orna, il suo bel abito, ogni cosa è bella, ma se è morto tutto risulterà inutile. Similmente, senza coscienza di Krishna, siamo morti perché il corpo è morto. Si muove soltanto perché lo spirito è presente in esso. Ciò che è importante è l'anima spirituale. Perciò, se dedicate ogni cura al corpo, significa che state ornando un corpo morto. Che valore ha? È chiaro?» «Il corpo è importante perché l'anima è presente. Finché c'è vita, se ornate il corpo, tutti lo apprezzeranno, ma se ornate un corpo morto, tutti diranno: che razza di sciocco! Similmente, senza conoscenza spirituale, questa sciocca civiltà basata soltanto sul concetto corporeo dell'esistenza è ridicola. Dobbiamo condannare questa concezione. Accettate la coscienza di Krishna e allora ogni cosa acquisterà valore. Proprio come lo zero insieme con l'uno diventa 10, ma senza l'uno, lo zero è assolutamente inutile. Quell'uno è Krishna», disse Tamala Krishna. «È il rappresentante di Krishna», aggiunse Rameshwara. Mentre scendevano per la 55esima strada, i devoti indicarono a Prabhupada il palazzo dell'ISKCON, con le parole Hare Krishna scritte in lettere d'oro sulla parte inferiore, una grande bandiera gialla in cui si vedeva un devoto di Sri Chaitanya impegnato nel Sankirtan. Sventolava sulla facciata dell'edificio e un elegante tendone con l'iscrizione 100 Hare Krishna sporgeva sul marciapiede. All'apparire dell'automobile di Prabhupada, centinaia di devoti all'ingresso cominciarono a salutarlo e a glorificare il suo nome. Era la più grande riunione di devoti dopo il festival di Mayapur. Molti erano venuti da molto lontano per stare con Srila Prabhupada e più di 600 devoti si trovavano nel palazzo. Il kirtan era tumultuoso. In piedi, dinanzi alle divinità di Radha Govinda, Prabhupada appariva soddisfatto. Un dipinto del signore Jagannath, di Balarama e di Subhadra stava sul terzo altare e Prabhupada disse che era ansioso di vederli il giorno del Ratha Yatra. Quando Prabhupada ebbe preso posto sul grande Vyasasam verde, in un primo tempo era troppo emozionato per parlare. «Prima di tutto devo ringraziarmi per avermi portato in questo nuovo tempio», esordì, «poiché quando venni per la prima volta avevo l'ambizione di fondare un tempio qui a New York. Cercavo sempre questa opportunità». parlò dei suoi primi quasi disperati tentativi di procurarsi uno spazio a Manhattan di 750 metri, ma a quel tempo non era stato in grado di trovare il denaro. Non avevo una dimora, disse. Che dire di un tempio? Se non avevo un luogo di residenza? In quella situazione stavo pensando di tornare in India. Praticamente ogni settimana andavo alla compagnia di navigazione. È quindi lunga la storia della mia venuta qui, con la determinazione di fondare prima un tempio a New York. A quel tempo, 10 anni fa, nel 1965, non fu possibile. Tuttavia, per grazia di Krishna e per grazia del mio Guru Maharaj, voi ora avete questo posto. Così devo ringraziarvi molto per aver organizzato questo tempio. Più tardi, durante la sua lezione, mise in rilievo il fatto che Krishna e il Guru stavano salvando le anime condizionate da un'eterna sofferenza in questo mondo materiale. Non perdete questa opportunità, disse. Non siate sciocchi. Non fatevi guidare da stolti scienziati, da filosofi o da politici. Accettate la coscienza di Krishna. Questo può accadere soltanto con Guru Krishna Kripaya, con la misericordia del Guru. E con la misericordia di Krishna potete ottenere ogni successo. Questo è il segreto. Yasya deve parabhaktir, yata deve tata guru. Tasyaite katita hi artha prakashante matmana. A quelle anime che hanno una fede implicita nel Signore e nel Maestro spirituale, tutti i significati della conoscenza vedica sono automaticamente rivelati. Dalla Svetasvatara Upanishad 6.23. Così questo Guru Puja che stiamo celebrando non è un'esaltazione di se stessi, è un insegnamento reale. Voi cantate ogni giorno Guru Mukha Padmavakya Chittete Kariyakya. Colui che mi ha fatto dono della visione trascendentale è il mio Signore vita dopo vita. Vi dico francamente che ogni minimo successo ottenuto nel movimento della coscienza di Krishna penso che sia stato manifestato dal mio Guru Maharaj. Anche voi continuate a credere in ciò. Ogni successo arriverà. Vi ringrazio molto. Poi Srila Prabhupada visitò tutto l'edificio di 12 piani. Parlò poco, ma approvò quasi tutto. A quanto sembrava, i suoi discepoli organizzavano tutto a suo nome. Il suo appartamento era ben arredato, con stanze separate per il soggiorno e il riposo. «Allora mi fermerò ancora a New York?» domandò mentre si sedeva al suo tavolo. Adikeshava Swami, il presidente del tempio, disse: «Questo è il tuo ritorno trionfale, Srila Prabhupada». «Sì», disse Prabhupada, «sento che è così». I devoti erano ansiosi di fargli notare le caratteristiche di ogni stanza, la vista di cui si godeva dalle finestre e la relativa quiete. «È un posto tranquillo per il lavoro di traduzione», disse Rameshwara Swami. «Sì», disse Srila Prabhupada, «quando il mio maestro spirituale se ne andò io rimasi solo, ora mi ha mandato molti guru a prendersi cura di me. Voi siete i rappresentanti del mio Guru Maharaj». «Noi siamo Guru Dasa», disse un devoto. «Mi state manifestando molta attenzione e io mi sento obbligato verso di voi. Talvolta penso alla mia infanzia. Ero il figlio prediletto di mio padre. L'ho rivelato anche nel mio libro. Mio padre non era ricco, eppure mi dava tutto ciò che volevo. Non mi punì mai, mi dette soltanto il suo amore totale. Poi naturalmente ebbi degli amici e mi sposai e per grazia di Krishna tutti mi amarono. Venni in questo paese straniero senza conoscenza e Krishna mi mandò molti padri ad amarmi. Per questo mi sento fortunato. All'ultimo stadio, se vivo serenamente, si tratta di una grande misericordia di Krishna. Per misericordia di Krishna ogni cosa è possibile. Perciò restiamo attaccati ai piedi di loto di Krishna. Ogni cosa allora diventerà possibile». Dopo la sosta di 10 giorni a New York di Prabhupada, i devoti si mantennero in uno stato d'animo di trionfo e di euforia. Per i ratayatri, i devoti avevano ottenuto dal comune il permesso di tenere la processione sulla quinta strada. Prabhupada aveva detto che New York era la città più importante del mondo e che in un grattacielo sarebbe stato un faro della coscienza di Krishna per il mondo. Così ora l'ISKCON aveva il suo grattacielo a Manhattan, la parata del Ratayatra sulla quinta strada e la presenza personale di Prabhupada. Un mattino Prabhupada si recò sul luogo in cui i carri erano stati costruiti e Jayananda con i suoi uomini gli mostrò l'avanzata costruzione delle ruote gigantesche. Jayananda, che era ammalato all'ultimo stadio di leucemia, era assorto completamente nel servizio che lo aveva reso molto caro a Prabhupada e a tutti i devoti. L'organizzazione del Ratayatra e la supervisione della costruzione dei carri. Prabhupada raggiungeva Central Park per la sua passeggiata mattutina. Attraversando i quartieri che gli erano familiari, ricordò i vecchi tempi del 65 e del 66. Un mattino Kirtananda Swami lo accompagnò sull'automobile. «Le mie memorie migliori sono quei primi giorni», disse Kirtananda. «Soprattutto le lezioni del mattino, Srila Prabhupada, quando ti sedevi al tuo tavolo, il sole stava spuntando e tu parlavi per un'ora». «Sì», disse Prabhupada, «soltanto a Yagriva tu e Prabhupada e Kirtananda ricordarono alcuni degli altri devoti della prima ora, Umapati, Carl Higgins, Jim Green, Rayarama, Sasvarupa, Brahmananda». «A quel tempo», disse Prabhupada, «Kirtananda Maharaj prendeva un chapati». «Nient'altro?» domandò Tamala Krishna. «Glielo offrivo», disse Prabhupada, «ma egli ne prendeva soltanto uno, due e basta. In seguito ne prendeva una dozzina. E quel ragazzo, Striadisha, prendeva almeno 20 chapati. Io dicevo, Striadisha, posso offrire? E gli diceva di sì, e io gliene davo altri 4». «In principio», disse Kirtananda, «mangiavamo tutti dal piatto di Prabhupada. C'era un solo piatto di prasadam. Prabhupada ne dava un pochino a tutti e tutti erano soddisfatti». «Avevo l'abitudine di conservare un po' di prasadam», disse Prabhupada. «Ne distribuivo un pezzetto a tutte le persone che venivano». Dopo la lezione, ricordò Kirtananda, «distribuivi sempre un po' di prasadam, dopo il kirtan e la lezione». «Sì», disse Prabhupada, «battevo le mani. Agli incontri non raccoglievo mai meno di $6 e non più di 20, 3 volte la settimana». Benché il trionfo di Prabhupada consistesse nel fatto che quei primi giorni erano passati, riportandoli alla memoria, egli si era immerso in un ricordo molto dolce e speciale. Cambiava uno stato d'animo con l'altro e talvolta li mescolava. i giorni della sua felicità, della suprema dipendenza da Krishna, quando nessun altro era presente, la sua attuale soddisfazione ora, che era attorniato da centinaia di discepoli fedeli. Mentre ricordava i suoi vecchi giorni, stava ora realizzando i suoi originali obiettivi per l'ISKCON di New York, il faro luminoso per la nostra propaganda mondiale. E termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato Lo storpio e il cieco.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam